Allora, innanzitutto volevo che cosa avevo programmato. Avevo programmato un lungo discorso che era articolato in molti argomenti, partendo da un presupposto che territorio e ambiente sono la stessa cosa e il paesaggio non è altro che la rappresentazione visibile o la percezione visibile di ciò che c'è intorno, perciò dell'ambiente del territorio. La seconda riflessione da cui ero partito è che se c'è un'etica che governa, come ci insegnavano i pisanesi nel famoso affresco La stanza di nove, l'allegoria del buon e del cattivo governo, che tutti conoscono, il popolo vive pure meglio e il territorio ne risente perché prospera. Allora noi dobbiamo legare una etica, se ancora può esistere una forma di etica, al rispetto del territorio e dell'ambiente, ma anche al rispetto dell'uomo. Perché? Perché io ho notato che negli ultimi anni c'è un ambientalismo, diciamo, politicizzato, che è spesso a poco di scientifico, ma che ha messo l'uomo in secondo piano rispetto all'uomo, al cinghiale o agli animali in generale. Io adesso non riesco a progettare un impianto fotovoltaico perché sono capitato in una zona dove c'è una ZPS, c'è una zona di protezione speciale della direttiva Uccelli europea. Allora, poi volevo sviluppare questo discorso e arrivare anche al nodo del governo del territorio. Là però poi sarei sicuramente soppissato da qualche costituzionalista che ne sa più di me e quindi getterò lì qualche pietra, ma poi mi starò zitto e ascolterò se qualcuno vorrà dire qualche cosa. Allora, io credo innanzitutto che l'Italia sia un paese diverso da tutti gli altri, cioè, lo sappiamo tutti, ma lo sappiamo ancora di più se abbiamo viaggiato nel mondo e se abbiamo visto le differenze tra altri luoghi, altri ambienti, altri continenti, dove tuttavia è la geografia che è diversa. Gli spazi sconfinati del Sahara oppure dell'Altipiano del Congo e dello Zambia sono spazi bellissimi. C'erano scrittori che parlavano del famoso Mandarica, per cui anche lì i paesaggi, per quanto aspri, duri, sono paesaggi che possono essere definiti belli. Non è che il paesaggio è bello solo se ha meno, oppure se può essere bello anche un paesaggio ostico, o comunque che Ariosto avrebbe definito ostico come la selva in cui fuggiva Angelica. Allora, però, detto questo, noi avendo il paese più bello che probabilmente esiste al mondo e che ha il 70% dei beni culturali, abbiamo una stratificazione di culture, di tradizioni, ma anche addirittura di cucine e di idiomi che è una storia che poi è andata, perché evidentemente il fatto che il paese fosse così pieno è cominciato a attirare popolazioni di tutti i tipi. Di fatto i primi andare avanti. Anzi, io farei scorrere le immagini perché così magari io vengo dietro a queste immagini. Quindi pensavo in tutto questo discorso di percorrere un po' di storia e quindi sono partito dalle immagini che abbiamo superato, che facevano vedere le prime civiltà, quelle dette monumentali, che arrivavano alla Grecia e al Potamo di Mileto. Dopo queste culture viene quella romana che ha preso quasi tutto dalla cultura greca, ma anche da quella fenicia per quanto riguarda ad esempio la navigazione o i commerci e così via, e ha preso tutto anche dalla cultura etrusca. Poi i romani hanno fatto un loro percorso, l'impero romano è durato 1000 anni, Roma è stata la unica grande metropoli del mondo degli anni di Cristo, ad esempio di Augusto, e allora già aveva 1 milione di abitanti. Dopodiché sono arrivate le invasioni barbariche, Romolo Augusto è stato deposto nel 4 secolo e noi siamo stati invasi da tutti i popoli che erano intorno, i Goti, gli Alani, i Visigoti, gli Ostrogoti, i Longobardi. Su ognuna di queste vicende noi potremmo soffermarci a curiosare per ore, basta comunque andare a leggere libri di storia come il Mommsen o Gregorio, si vedesse che sono i più bravi e i massimi conoscitori delle nostre cose. Per esempio Teodoro Mommsen è colui che ha individuato e distinto e conosciuto tutti i linguaggi e i dialetti che appartenevano a quei popoli che poi Roma ha conquistato, che erano ad esempio i Sarmiti, ma anche i Frentani, i Marruccini e tanti altri popoli in tutto. Ora, noi stiamo vedendo qui delle immagini che fanno un salto verso i tempi moderni, e cioè qui vediamo ad esempio alcune immagini dei cosiddetti maestri del movimento moderno, in cui le figure più grandi sono state Le Corbusier e Frank Lloyd Wright. Però sono due personalità troppo veloci, sono due personalità contrastanti, perché fanno riferimento a due anime che sono sempre esistite nella architettura come in qualsiasi altra. L'anima classica, che è quella mediterranea, razionale, che per esempio ha dato molto valore alla geometria, alla prospettiva, al raziocinio. Quindi invece un'area più nordica, che è empirica, funzionalista, ma anche alcune volte romantica. Allora queste due culture diversificano, per esempio, il personaggio. Frank Lloyd Wright, il più grande maestro dell'architettura organica, e Le Corbusier, che è stato l'orologiaio svizzero, che è stato anche l'artefice, diciamo, e il promotore dell'architettura moderna, ma anche dell'urbanistica moderna, provocando, secondo me, delle sciagure. Una sciagura è ad esempio la tecnica adottata in tutto il mondo, cioè, della sanità, devi fermarlo perché sì, in tutto il mondo è stata usata la tecnica dello zoning.
La tecnica?
Dello zoning, cioè del disegnare delle zone. In gergo gli architetti le chiamano patate, come per esempio erano nei vecchi piani regolatori, dove si differenziava la zona industriale dalla zona residenziale. La zona industriale stava da una parte perché era nociva e perché inquinava, e praticamente così facendo, però gli urbanisti disegnavano queste patate un po' più avanti sul piano di Roma, e invece gli architetti facevano le architetture. Questo soprattutto dalla seconda guerra mondiale poi è stato un dramma. Perché? Perché per me, anche se guardiamo i nostri quartieri romani, quali sono i quartieri migliori, quelli più belli? Sono quelli costruiti prima degli anni 50, ma non perché si vuole elogiare il fascismo, ma perché in quegli anni, tra il 20 e il 50, gli architetti erano insieme artisti e urbanisti. Basta ricordare personaggi come Giovannone, come Piacentini, per carità, architetti che hanno, diciamo, si sono avvantaggiati di un potere assoluto come era quello della dittatura, ma anche uno come Fustas si è avvantaggiato una sorta di dittatura che gli ha fatto fare la nuvola, che non serve a niente secondo me. Però, venendo a qualcosa a noi vicino, questo è il piano regolatore di Roma del 2003-2008, cioè il piano iniziato e predisposto dal sindaco Rutelli e concluso dal sindaco Veltroni. Io ho fatto anche consulente a questo, al pool gigantesco che formava questo piano, mi hanno dato anche un po' di soldi, ma non ho mai potuto mai esprimere l'opinione. Comunque, questo piano usa una tecnica diversa da quella che per esempio era stata usata nel piano regolatore del 62, cioè 62-65, il piano della giunta di Amerigo Verrucci, cioè giunta di Montistiano. Ma no, io mi sono sempre chiesto, guardare sul 62, il piano regolatore del 62 era un piano possibile, lo poteva leggere qualsiasi ragazzino, eccolo, e le zone ancora erano quelle distinte come zone monofunzionali, cioè il centro direzionale era separato da, lo vedete questo qui, questo segno rosso scuro,
sì,
è il cosiddetto sistema direzionale orientale, ovvero lo STO. Questo rosso è il centro storico, questi intorno sono i parchi che si infilano nella città. Già c'è ben costituito il parco dell'Appia, che allora non era un parco perché i proprietari si opponevano fortemente, ma era soltanto una zona una zona a parco pubblico. Qui poi dovremmo parlare di tanti altri problemi. Intorno al centro storico c'erano le zone di espansione, queste più chiare. Qui vedete in giallo le scusate, queste marroncino sono zone di completamento, cioè i quartieri costruiti prima della guerra e dopo la guerra. Invece Le macchie gialle sono le zone di espansione che prevedevano milioni di metri cubi. Poi questi milioni di metri cubi in parte non sono stati realizzati. Queste blu sono le grandi zone a servizio. Per esempio l'Università di Tor Vergata, il Verano, che è un servizio, le zone di Tor di Quinto, l'aeroporto di Fiumicino. Qui vedete che ancora Fiumicino fa parte di Roma, cioè è il 13° dei 20 municipi della città. Non so perché negli anni 90 questo referendum ha staccato un municipio, cioè oggi una circoscrizione, che contiene una infrastruttura che è tra le più importanti dell'area metropolitana, l'aeroporto della capitale, cioè un aeroporto internazionale che è governato dal sindaco Montino di Fiumicino. Ora, che succede? Che se possiamo andare sulla regione, che successivamente questo sistema molto leggibile, molto chiaro e molto accessibile anche ai cittadini, che io non so quanto avete capito, però grosso modo la distinzione tra le zone residenziali e le zone industriali e le zone dei servizi si capisce, si capisce facilmente. A un certo punto si è voluto scardinare questo sistema, che è il sistema della legge 1150 del 42, che non è che aveva scritto qualche stupido, era stata ispirata anche da personaggi come Santi Romano, per carità, un padre eterno, quasi come Tostretti, però era uno che di Costituzione ci capì. E quindi la legge ha funzionato, tanto è vero che ancora sta in piedi. Però negli anni 90 è successo qualche cosa. Anzi, per essere più preciso, le tappe fondamentali con cui si è evoluto questo governo del territorio sono state la legge di Napoli del 1865, cioè la legge che dopo un'esplosione di un'epidemia di collera stabilì come si dovesse fare l'esproprio per la pubblica utilità. E stranamente questa legge di Napoli più o meno sta ancora in piedi, perché dopo decine e decine di anni di lotta dura sull'esproprio generalizzato e sulla difesa della proprietà, praticamente sia l'Europa che la Corte hanno deciso che le proprietà vanno rispettate e che questo proprio sta al valore di mercato, più o meno corretto. Questo problema secondo me non si è mai più risolto, lo hanno però in altri paesi risolto i francesi, per esempio con il plafond legal d'égalité, cioè con un sistema per cui i terreni non sono più dei privati ma sono in concessione e valgono tutti uguali, sia che ci sia una previsione edificatoria sia che ci sia sopra una previsione di servizi, che vuol dire che nel centro storico di Roma oppure a Prati, se i terreni valgono quel valore, 2 al centro e 1 a Prati, quello che a Prati gli viene messo sul proprio terreno un parco pubblico riceve soldi, chi invece può costruire una palazzina a paga, ma il valore medio rimane sempre 1,5. C'è chi prende e c'è chi dà, però è un'equa ripartizione. Questo noi non siamo riusciti a farlo, ma abbiamo fatto un'altra cosa. E la cosa è stata sperimentata per la prima volta dal sindaco Rupelli con la cosiddetta variante delle certezze. La variante delle certezze l'abbiamo vista prima, è tutta verde, perché a un certo punto, avendo prevalso gli ambientalisti, hanno incominciato a predicare quella che ancora predicano. Io non lo so se c'è tra di noi qualche ambientalista, però come vedete in questa variante detta la parte delle certezze degli anni 1997, Roma è tutta verde, soltanto le zone marroni sono scure e praticamente si predica già da zero. Ma il discorso è durato poco perché i ricorsi sono stati tanti. Allora ci si è inventato un altro sistema. Si è inventata la cosiddetta urbanistica concertata, cioè non si sente. Che cos'è l'urbanistica concertata? È un accordo tra il pubblico e il privato, per cui tu comune mi concedi di costruire anche su un'area agricola che non ha destinazioni e io proprietario in cambio ti pago non solo gli oneri di urbanizzazione ordinari, ma ti pago una cifra convenuta che può essere il doppio come onere di urbanizzazione straordinaria con il quale si vanno a fare le opere a scopo. Ecco, a questo punto siamo arrivati un po' alla situazione attuale. A me piacerebbe approfondire tanti discorsi, fai un po' scorrere un po' di immagini, perché dopo di questo io avevo presentato i miei lavori attraverso i quali poi ho fatto le mie esperienze. Io non sono mai stato un urbanista, nel senso che sono stato un ricercatore e un docente di una materia che affascina tutti i giovani, che è la progettazione architettonica, che prima si chiamava Paolo Scudi, che è uno che sta ferma là. Ecco, allora fermiamoci qua. Io ho sempre insegnato progettazione architettonica, però poi la vita mi ha portato da un'altra parte. E dove mi ha portato? Mi ha portato prima a sostituire di un comune dove avevo trascinato il tecnico comunale, le funzioni di capo dell'ufficio tecnico. E era il comune di Campagnano, parlo degli anni 70, lì ho parlato un sacco di cose. Ma poi quello mi ha permesso anche di poter entrare nella regione Lazio, dove ho lavorato per tanti anni. Questi sono tutti i piani più importanti regionali che sono stati fatti, non solo da me, ma dai comitati scientifici, in questo caso per esempio già studiavano il problema dell'area romana. Questa è una rappresentazione fatta da noi nello il piano di struttura dell'area romana. Questa è la suddivisione dell'area romana con raggruppamento nei punti neri dei servizi di ogni ampio. Queste sono le autostrade, questo è un diagramma che mostra i tempi di percorrenza diversi, per cui io arrivo a Frosinone in 40 minuti, ma non arrivo a Bracciano nei stessi 40 minuti, invece vuole un'ora e mezza. Naturalmente, quando parliamo di città metropolitane, quelle che sono state istituite prima dalla legge del 90, poi dalla legge del Rio, sono piccole città. Roma stessa ha 2 milioni di abitanti, ma questi 2 milioni di abitanti nella lista delle grandi, nelle più grandi città del mondo, pongo Roma al 100° posto. Noi abbiamo megalopoli che hanno 30 milioni di abitanti e sono tante, molte nemmeno le conosciamo. Per esempio, io soltanto di recente ho scoperto che Astana è la capitale del Kazakistan, una città costruita in meno di 6 anni che ha milioni di abitanti. Allora noi invece andiamo avanti un po' con i nostri metodi, che sono un po' improvvisati. Quando la prima giunta di Rudelli pensò che l'urbanistica fosse oramai morta e si dovesse fare una urbanistica rivoluzionaria, fece degli slogan, inventò il poster plan e inventò anche il detto o la visione pianificare facendo, che in un certo senso vuol dire facciamo come ci pare. Allora, tutto questo discorso, questi sono dei piani innovatori che io personalmente ho redatto in alcuni comuni del Lazio, fa discorrere, sono fatti con il sistema tradizionale della legge 142, sono andati benissimo, uno è quello di Formello, questo è quello di Anzio, e Anzio è stato stravolto da un grande urbanista che si chiama Cervellati, che non ha fatto altro che togliere, aumentare i milioni di metri cubi, togliere le strade e togliere i servizi, però l'impianto del piano era il mio. Questo è appunto il comune di Formello, questa è l'isola di Ponza e queste altre sono altre cose che ho fatto. Per cui sono passato in tutti i livelli di pianificazione, cioè quella territoriale che appartiene alla regione, la pianificazione d'area vasta come l'area romana, la pianificazione dei piani regolatori, cioè dei piani comunali, la pianificazione dei piani di recupero dell'abusivismo, come che sono piani attuativi come questi qua. Ora io mi vorrei fermare qua perché ci sarebbe un altro capitolo che qui risparmio, che invece riguarda la mia esperienza di insegnamento di geografia urbana nella facoltà d'architettura, dove per tanti anni ho studiato le metropoli mondiali. Questo studiare le metropoli mondiali mi ha fatto venire delle convinzioni. Uno, che noi non possiamo avere questo articolo quinto, capo secondo, della, titolo quinto, capo secondo della Costituzione, che fa confusione fra i compiti che sono della regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni. Non sono personalmente d'accordo sulla delega recente che il governatore Zingaretti, prima di andarsene, ha dato al Comune di Roma suoi poteri di urbanistici e anche paesaggistici e ambientali. E l'altra cosa è che credo che non ci debba essere una città metropolitana coincidente con la provincia di Roma, ma ci deve essere una regione metropolitana. Cioè il Lazio è una metropoli intera che non deve lasciare separate le cinque province di Fiesole, Frosinone e Latina, che rimangono emarginate fuori dalla capitale. Mi arrendo qua e vi ringrazio per la pazienza.
Ci sono domande, immagino, ecco, ne c'è una. Allora, tu e poi quando posso.
Comunque, allora, ci hai parlato di tante cose interessanti, però hai chiuso con il tema del digitale.